Your Highness, if a complete stranger who had no idea who you were or what you were came up to you and said, what do you do for a living? What would be your reply?
I would say that my role is I'm the imam, the hereditary imam of a Shia Muslim community, an international Shia Muslim community.
And that your influence in the world is?
I'm responsible for guiding the interpretation of the faith for the Ismaili Muslims and advising them on issues of everyday life that they bring to me or that the imamate as an institution has to decide upon.
Questo è Cemento e oggi parliamo di Aga Khan.
Bentornati a Cemento in una nuova puntata dove torniamo in Asia centrale e torniamo a parlare di fede. Oggi andiamo in Tagikistan, il paese più selvaggio di questo angolo di mondo, che nel corso degli anni 90 forse ha avuto più difficoltà a emergere come stato indipendente post-sovietico. Sia io che Eleonora abbiamo avuto l'opportunità di visitare il Tagikistan in anni passati, toccando zone diverse, ma possiamo comunque dirvi che se c'è una cosa che è essenziale mettere nello zaino, questa è certamente la pazienza. Le cose stanno lentamente cambiando, ma la geografia di questo piccolo paese centroasiatico rimane inospitale e muoversi sulle lunghe distanze è sempre una missione.
Dalla stazione di Dushanbe per il Pamir non partono marshrutki, perché la strada è troppo dissestata. Partono grosse jeep cinesi, un po' plasticose, che i guidatori si vantano di aver modificato con pezzi migliori provenienti dall'estero. Questo cambio viene da Yekaterinburg e il volante l'ho preso in Tatarstan. Come spesso accade in Asia centrale, non c'è un orario di partenza, ma vale sempre la legge universale del chi primo arriva meglio alloggia. Alle 6, massimo 6 e mezza, intendo di mattina, sono già partite le jeep migliori e rimangono solo quelle più scassate, il che significa 14 ore di viaggio sulle buche per fare solo il pezzo iniziale della leggendaria Pamir Highway, la strada M41 che collega Dushanbe in Tagikistan con Osh in Kirghizistan. Se ne avete sentito parlare è perché è la seconda strada più alta del mondo con ben due valichi sopra ai 4.000 metri. «Kuda?» chiedono i proprietari delle jeep con i soliti giubbottini neri e la coppola. E la risposta è sempre una. «Kharog, dove altro dovrei andare?» Kharog è il paesino capitale della regione autonoma del Gorno-Badakhshan, che più probabilmente avrete sentito chiamare semplicemente Pamir. È poco più che un paese, ma vanta anche un'università e un microscopico aeroporto. E già qui capiamo che c'è qualcosa di strano. La strada per Kharog non è una sola, varia a seconda delle condizioni del manto stradale, della neve, dei lavori. Dopo un paio d'ore che si lascia la capitale, il Tagikistan diventa piano piano Pamir e lo si capisce da tre elementi. Il paesaggio, che è fatto di distese di campi secchi e mucche solitarie, diventa via via più roccioso, più aspro e spuntano le prime montagne. Poi aumentano esponenzialmente i posti di blocco della polizia. Nelle nuvole di polvere, cartelli in tagico e fragilissime sbarre bianche e rosse bloccano la strada. Non passa molta gente, per cui a volte i guidatori danno due botte di clacson per svegliare i poliziotti addormentati e chiamarli al controllo passaporti. Si tira fuori il passaporto e l'autorizzazione speciale per la GBAO, la Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast, che costa $20 in più sul visto per il Tagikistan, ma vi assicuro che li vale decisamente tutti. Quei poliziotti soffrono evidentemente di solitudine e a volte hanno un'aria un po' sconsolata. Con uno una volta ho avuto uno scambio di poche battute, ma che mi ha colpita moltissimo. Mi guarda con un'espressione un po' persa e mi chiede: «Ce li avete anche voi?» E io, onestamente, non avevo molto capito. «Che cosa?» «Le montagne», mi dice, indicando con la testa la parete di roccia nuda alle sue spalle. In Pamir ci sono decine di posti di blocco del genere e vi assicuro che ognuno è una vera esperienza di vita. Il terzo elemento è più fine. Si capisce che sei in Pamir perché sulle montagne che vegliano sopra i villaggi iniziano a spuntare delle scritte stile hollywoodiano fatte con le pietre bianche. Qualcuno pazientemente è salito sul fianco di un colle brullo e ha passato una giornata intera a sistemare le pietre perché formassero una scritta visibile anche da molto lontano. Il più delle volte sono misteriose frasi in tagico o in chissà quale altra lingua locale, scritta ovviamente in cirillico e destinata a rimanere oscura per sempre per tutti noi. Una delle prime che ho letto invece era in inglese e la cosa mi aveva veramente molto stupita. Non che ci avessi comunque capito qualcosa, diceva «Welcome Aga Khan». Chiedo subito al guidatore della nostra jeep «Cos'è Aga Khan?» o «Chi è Aga Khan?» La risposta è molto sintetica, come a dire «Ma che domande mi fai?» «Aga Khan ci ha salvato dalla fame durante la guerra degli anni 90. Punto». Al che me ne sono stata zitta, avvolta nella mia ignoranza, anche perché in tutto il Pamir non prende praticamente mai internet e non solo, evidentemente non era molto opportuno fare altre domande, ma era anche impossibile per me fare la più semplice ricerca su Wikipedia. Nei giorni successivi questo Aga Khan ha assunto contorni sempre più precisi. Ogni volta che entravamo in una casa a Pamiri c'era una sua foto, un ritratto, appeso insieme ai fiori, alle foto di bambini, dei nonni, degli antenati e ovviamente insieme ai tasbih, i rosari islamici. In un caso addirittura uno dei tappeti tradizionalmente appesi alle pareti era intessuto con una gigantografia del suo volto. Sulle case Pamiri, chiamate Chid, ci sarebbe da fare una puntata a parte, sono anni che diciamo che vogliamo farla, perché queste case sono un capolavoro di integrazione ambientale, culturale, religiosa e raccontano davvero bene quanto sia unico e speciale quel popolo. I Pamiri sono musulmani, ma musulmani di una sottobranca degli sciiti, gli ismailiti. Spesso non hanno templi o moschee perché ogni casa costruita alla maniera tradizionale Pamiri è anche una specie di tempio. Immaginatevi una casa fatta di legno e argilla, bassa, con solo il piano terra, finestre piccole e il tetto piatto, all'esterno dipinta di bianco o di beige. La struttura si basa su 5 pilastri in legno che rappresentano le persone della casa, quelle figure quasi sante, quelle più sacre per l'Islam sciita ismailita, tra cui per esempio Ali o Fatima. In centro alla stanza principale si trova il forno incassato a terra, l'unica fonte di calore d'inverno tra l'altro. E sul tetto di questa stanza c'è un lucernario aperto verso il cielo. Questo lucernario è formato da una serie di cornici concentriche che simboleggiano gli elementi della natura. La luce che entra dal cielo mette invece in comunicazione la terra e il divino. Vi mettiamo qualche foto delle case che abbiamo visitato nella newsletter a pagamento Cemento Armato, a cui potete iscrivervi se volete sostenerci. Entrare in ognuna di quelle case era sempre un'emozione fortissima. Se c'era il padrone di casa, ti diceva orgogliosamente «Yasam et astroil! Questa l'ho costruita io da solo!» Argilla, fango, i rari casi mattoni alle pareti, legno intagliato nei pilastri e nel tetto, cassoni di legno rialzati dove dormire e poi un'infinità di materassini srotolabili per dormire, cuscini, tappeti che spesso sono parte della dote nuziale della sposa. Abbiamo visitato tutte queste case in Pamir perché camminando a piedi lungo la valle di Vahan, per esempio, le persone ci vedevano da molto lontano, mentre lavoravano nei campi si avvicinavano al bordo strada e quando passavamo a pochi metri mettevano una mano sul cuore, si chinavano e ci salutavano così e bastava solo un piccolissimo gesto della mano per dire venite a casa nostra, siate nostri ospiti, tra l'altro per gli ismailiti l'ospite è un dono di Allah, è sacro. Quindi li seguivamo, entravamo nelle loro case e a quel punto ci veniva presentata letteralmente tutta la famiglia, dalla moglie del padrone di casa alla cognata, suocera, nuora, tutta la famiglia allargata, tutti i nipotini. Di solito raramente c'erano uomini giovani perché erano tutti emigrati a lavorare in Russia. Dopo la presentazione delle persone in carne e ossa, ci si avvicinava a questo angolo dove due dei cinque pilastri sono più vicini e formano una specie di piccolissima porta, tra l'altro intagliata in maniera molto bella, molto fine, e su cui sono posizionate tutte queste foto, i rosari, i fiori e così via, e ci veniva indicato, quasi come se fosse un parente, il ritratto dell'Aga Khan. Ecco, noi in quel momento avevamo capito che questa persona era estremamente importante, non era solo un leader spirituale, era un qualcosa di più, era veramente un santo, per cui c'era quella venerazione così quasi ossessiva, costante, dovunque andassimo c'era la sua presenza. Però ancora non potevamo sapere, ignoravamo completamente che questa persona non fosse solo un qualche strano imam del Pamir, ma era una persona molto più connessa con l'Italia di quanto avremmo mai potuto immaginare.
Cambiamo completamente ambientazione. Dimentichiamoci le montagne aride e i laghi salati del Pamir, le capre dalle lunghe corna chiamate Marco Polo, e dirigiamoci in Sardegna, anzi precisamente a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Ci riuscite a fare questo salto?
So che lo shock partendo dalle strade polverose del Pamir è forte, ma sforzatevi un po'. Toglietevi il fango dai pantaloni, datevi una lavata magari dopo 10 giorni senza doccia e preparatevi per una serata lussuosa nei migliori locali di Porto Cervo. Focalizzatevi bene. Acque cristalline, tutte le possibili sfumature di azzurro, enormi yacht e club tra i più esclusivi in Italia, se non nel mondo intero.
Vieni, vieni amore, che l'estate è un'eterna dolce estate, voglio vivere con te sulla Costa Smeralda.
Un posto dove né io né Angelo siamo mai stati per ovvi motivi, anche se Angelo ha da confessare un volo andata e ritorno in Sardegna in giornata quando Ryanair faceva voli praticamente gratis. Non credo sia in cima alle tue gesta motivo d'orgoglio, Angelo, però chissà.
No, in verità all'epoca ne andavo molto molto orgoglioso, feci forca alle superiori e andai all'aeroporto di Pisa per prendere questo aereo per Alghero per poi tornare la sera stessa. Era costato 22 centesimi, 11 andata e 11 ritorno. Quell'anno in cui Ryanair dava via voli quasi gratis per promuoversi in Italia, andai anche a Londra, sempre saltando la scuola, sempre dalla mattina alla sera. Poi quell'anno sono bocciato. Tornando a noi, c'è chi in Sardegna c'è stato con mezzi sicuramente più comodi di un volo Ryanair. Siamo negli anni 60 e un giovane principe milionario sta visitando la Costa Smeralda. Il Corriere racconta come andarono le cose all'epoca. Dopo aver avvistato una spiaggia deserta dal suo yacht, la volle raggiungere percorrendo i sentieri sterrati della Gallura con il suo maggiolino. Il luogo era così bello e selvaggio che il nome Porto Cervo gli si addiceva perfettamente. Si riferiva proprio al fatto che in quella zona vagavano liberi un grande numero di cervi. Trattò con i pastori, sborsando qualche miliardo di lire, e comprò 3.000 ettari di costa. Decise, a detta sua, di investire ma senza storpiare quei luoghi. Ai posteri l'ardua sentenza.
Gli stranieri ripartiranno con la magica visione di queste scene negli occhi e porteranno per sempre nel cuore una struggente nostalgia dell'isola. Quella stessa nostalgia che ha indotto l'Aga Khan a creare qui, nella baia di Capriccioli e nel golfo di Arzachena, un grande centro residenziale. Oggi si chiama Costa Smeralda, un nome ispirato al colore del mare. Un consorzio di miliardari creerà sulla regina delle spiagge la villeggiatura dei re.
Quel giovane imprenditore raduna grandi architetti per plasmare l'estetica di quel tratto di Gallura, che oggi è famoso in tutto il mondo come una meta del lusso sfrenato. Fu lui a fondare lo yacht club Costa Smeralda. Pochi anni dopo creò persino una compagnia aerea, Alisarda, che poi diventa Meridiana e infine Air Italy.
Quel giovane si chiamava Karim al-Hussein. Nato a Ginevra nel 1936 e a 20 anni spaccati, dopo aver studiato in uno dei più prestigiosi licei di Ginevra e essersi iscritto a storia islamica ad Harvard, prese il titolo di quarto Aga Khan della storia alla morte di suo nonno. Lo so che ancora non ci state capendo nulla, ma portate pazienza.
Per spiegare di cosa stiamo parlando, serve tracciare una storia minima dell'Islam. Come per ogni grande religione, anche l'Islam si divide in diverse correnti, che hanno le loro credenze, le loro tradizioni e i loro rituali. I due gruppi principali sono quello dei sunniti e quello degli sciiti, che a sua volta si dividono in diversi sottogruppi. I sunniti sono la grande maggioranza e dominano in quanto a numeri in quasi tutti i paesi tradizionalmente islamici. Tra l'80 e il 90% dei musulmani, infatti, appartiene a questa corrente. Gli sciiti invece sono circa il 10%, la più alta concentrazione di sciiti è in Iran, dove questa è la religione di Stato. Questa divisione tra sunniti e sciiti è nata alla morte di Maometto nel 632, in seguito a una disputa su chi dovesse succedere il profeta come leader della fede islamica. Un gruppo, quello dei sunniti, credeva che il successore dovesse essere eletto tra i ranghi più alti della comunità islamica, mentre il secondo gruppo, degli sciiti, credeva che il nuovo capo dovesse avere un legame di sangue con Maometto. Il problema è che i tre figli di Maometto erano morti prima ancora di diventare adulti, e quindi non c'era un diretto successore. Gli sciiti chiedero che fosse Ali, il cugino di Maometto e marito di sua figlia Fatima, a prendere il posto del profeta. I sunniti alla fine vinsero, istituendo il califfato di Abu Bakr. Ma gli sciiti continuarono a vedere in Ali il loro leader spirituale o primo imam. I successori di Ali si sono passati il titolo di imam, ma nel corso dei secoli sono emersi altri disaccordi su chi dovesse diventare capo degli sciiti. Così gli sciiti si sono a loro volta divisi in tre nuovi gruppi principali, i duo decimani, gli zaiditi e gli ismailiti. Non importa andare troppo nel dettaglio, basti sapere che gli ismailiti si sono separati dai duo decimani, il gruppo più grande, perché in disaccordo su chi fosse il settimo imam, siamo a fine 700. Come avrete capito, trovarsi d'accordo non è mai stato semplice, e anche se le fondamenta della religione rimangono le stesse, nel tempo si sono formati altri sottogruppi e altri modi di vedere il mondo. Nei secoli passati, per arrivare a oggi, gli ismailiti si sono divisi a loro volta in altri sottogruppi. Quello più grande, che conta oggi circa 15 milioni di seguaci, sparsi in 25 paesi del mondo, è quello degli ismailiti nizariti, che chiamano il loro imam Aga Khan.
Il titolo di Aga Khan è però più recente e risale all'Ottocento. Karim al-Hussein dice di essere un discendente diretto del primissimo imam, quindi di Ali. Anzi, precisamente l'Aga Khan di oggi, cioè lui, è il 49esimo imam secondo gli ismailiti e nizariti.
Ovviamente non è possibile dimostrare la relazione di sangue con Maometto, e anche se fosse davvero un discendente, sarebbe uno tra moltissimi. Pensate che alcuni storici hanno provato a dimostrare, senza molto successo, mi sembra di aver capito, come anche la regina Elisabetta fosse collegata in qualche modo a Maometto.
Pazzesca sta cosa. Un'altra cosa che aggiunge un gran fascino a questa storia è che i Nizariti un tempo erano noti con il nome misterioso di Setta degli Assassini. Bellissimo. Questo nome ha un fondamento assolutamente reale, perché il loro antico leader Hassan, nell'undicesimo secolo, fondò un ordine segreto di sicari chiamato proprio così. Quindi ricapitoliamo un attimo. Una setta di musulmani sciiti che seguono un imam discendente da Maometto, 49esimo, capo di quella che storicamente si chiamava Setta degli Assassini, il tutto in una sperduta regione autonoma del Tagikistan. Ma in Occidente, l'Aga Khan non è famoso come capo della Setta degli Assassini, ovviamente, anzi, è noto come imprenditore milionario con cittadinanza britannica. I rotocalchi adorano le storie dei suoi divorzi milionari, anzi è l'informazione principale che troverete su di lui se farete una ricerca Google, e le prodezze dei suoi costosissimi cavalli da corsa. Tra le altre cose ha uno yacht da 150 milioni di dollari, vive tra l'India, la Svizzera e la Francia e ha un patrimonio personale di circa 800 milioni, di cui una parte importante deriva dalle donazioni dei fedeli. Tra le usanze degli Aga Khan interrotte da Karim c'è il ricevere l'equivalente del proprio peso in lingotti d'oro. Pensate che durante la sua incoronazione, secondo il rito tradizionale, lui restò in piedi e non si sedette sulla bilancia. Ho pensato io che evidentemente non ne aveva bisogno.
Al principe Karim Aga Khan chiediamo quali sono i criteri di sviluppo della Costa Smeralda.
Noi vogliamo fare una di sviluppo turistica, che non è solo per il turismo di prima classe, ma per tutti i turisti che devono passare vacanze qui in Sardegna.
Le foto sui giornali lo ritraggono con Berlusconi, Hillary Clinton, la regina Elisabetta, Angela Merkel, Gianni Agnelli, Sonia Gandhi e re e regine d'Europa vari. Ai suoi fedeli invece è noto un lato completamente diverso, quello di benefattore. L'Aga Khan opera principalmente tramite l'HDN, che controlla diverse società e attività in aree del mondo spesso dimenticate, come l'Africa centro-orientale, le montagne tra Tagikistan e Pakistan e altre regioni del sud-est asiatico. Il Pamir Tagico è una regione molto grande, ma abitata da poco più di 200.000 persone. Per farvi capire quanto sia pervasiva la presenza dell'Aga Khan in quelle montagne, con una breve ricerca abbiamo trovato Aga Khan Medical Center a Kharog, ma ce ne sono altri in tutto il mondo, da Mumbai a Nairobi. Aga Khan Foundation Tajikistan, che si occupa di progetti umanitari, dagli asili nido alle infrastrutture civili. Il liceo Aga Khan, la ex scuola numero 3 di Kharog, che oggi fa parte dell'organizzazione più grande Aga Khan Education Services. Sul sito ufficiale della KDN c'è la sezione Biografia di Sua Altezza l'Aga Khan, dove Sua Altezza è un titolo che gli è stato conferito niente poco di meno che dalla regina Elisabetta in persona nel 1957. Tra le varie attività fondate da lui ci sono anche Aga Khan Academies, the Aga Khan Agency for Microfinance, Aga Khan Agency for Habitat, Aga Khan University of Central Asia. Ci sono molte altre attività culturali, tra cui Aga Khan Award for Architecture, di tutto, Aga Khan Music Initiative, Aga Khan Museum, Aga Khan Program for Islamic Architecture e così via. Insomma, avete capito che questo Aga Khan è ovunque. Ma torniamo nelle splendide montagne del Pamir. A sentir parlare le persone incontrate in viaggio, l'Aga Khan per loro non è solo un leader spirituale, ma è un vero e proprio salvatore. Indagando un po' più a fondo, scopriamo che è effettivamente proprio il ruolo dell'Aga Khan a tenere uniti tutti gli ismailiti nel mondo da oltre 1400 anni. Oltre a essere la seconda setta più grande dell'Islam sciita, sono gli unici musulmani ad essere distribuiti in maniera così disomogenea e senza un paese guida, pur rimanendo molto uniti come comunità multiculturale. Li tiene insieme proprio l'avere un leader in carne e ossa da 49 generazioni di discendenti di Ali e quindi di Maometto, cosa che gli altri musulmani del mondo non hanno. C'è però un altro fatto che giustifica le scritte hollywoodiane sulle montagne, i cartelli, i tappeti, i ritratti che si incontrano sempre nel Pamir, ed è la storica visita che l'Aga Khan in persona fece al popolo Pamiri nel 1995.
Ready to welcome Prince Karim Aga Khan, spiritual leader of the world's Ismaili Muslims, at the start of his first visit to the Central Asian countries of Tajikistan and Kyrgyzstan. Both have important Ismaili communities.
Un evento storico nel mezzo della sanguinosa guerra civile in cui i Pamiri vennero massacrati dalle forze governative e rischiarono seriamente di morire di fame.
Facciamo un passo indietro di qualche anno. La guerra civile in Tagikistan è stato un disastro su larga scala, segnato da continui combattimenti in diverse zone del paese e una crisi economica così devastante che ha portato praticamente l'intera nazione a vivere di sussistenza. Si stimano tra le 20 e le 40.000 vittime e oltre 700.000 rifugiati interni e esterni. Se i numeri vi sembrano bassi, dovreste sapere che all'epoca il Tagikistan contava appena 6 milioni di abitanti, che significa che una persona su 10 è stata sfollata permanentemente. Le cause di questo conflitto sono molte. Il Tagikistan è sempre stata la repubblica sovietica meno sviluppata economicamente e più dipendente dai sussidi e dalla produzione di cibo e materie prime dai paesi limitrofi. Quando Stalin tracciò i confini delle repubbliche sovietiche del Turkestan nel 1929, il Tagikistan risultò essere di gran lunga la repubblica più sfavorita. Le due città culla dell'identità tagica, Samarcanda e Bukhara, furono assegnate all'Uzbekistan. I tagichi parlano una lingua persiana che non ha nulla a che vedere con le lingue turciche parlate dai popoli maggioritari nelle altre repubbliche. Di poco più di 1 milione di tagichi che esistevano all'epoca, solo 300.000 rimanevano in quello che viene chiamato Tagikistan oggi. Il nuovo stato aveva confini bizzarri, un'identità nazionale indefinita, il 93% del suo territorio era sopra i 1500 metri di altezza. Non c'era nessun vero centro urbano che potesse fungere da capitale. Se non bastasse, nel territorio rimaneva una grossa minoranza uzbeka, insieme a molti altri popoli diversi, tra cui appunto i Pamiri della regione del Pamir.
Un altro dettaglio importante è che molti Pamiri delle montagne negli anni 70 vennero trasferiti nelle pianure del Tagikistan occidentale. Questo perché servivano braccia per lavorare i campi, ma anche perché le autorità volevano integrare i Pamiri all'interno della società tagica. In un paese così decentralizzato, la capitale odierna Dushanbe, che significa venerdì, venne creata artificialmente. ma l'elite che dominò il paese nei decenni successivi veniva dalle regioni del nord, nella valle di Fergana, e aveva forti interessi commerciali con l'Uzbekistan. Avete anche capito dai nostri racconti che le infrastrutture in Tagikistan non è che siano esattamente il meglio del meglio, sono tutt'oggi limitatissime e spostarsi è un'odissea che richiede ore e ore di viaggio dovunque si voglia andare. Ci sono poche strade e messe malissimo, ferrovie quasi non pervenute, traffico aereo minimo e mezzi pubblici limitatissimi. Per tutti questi e per altri motivi, il Tagikistan nei decenni è rimasto spaccato in regionalismi e identità locali veramente molto forti. La disintegrazione dell'URSS negli anni 90 ha sconquassato ogni repubblica e regione, ma in Tagikistan ha lasciato un vero e proprio vuoto anarchico. In poco tempo le persone hanno iniziato a sentirsi meno al sicuro, hanno smesso di ricevere materie prime e sussidi da Mosca che erano molto importanti e si sono ritrovate non solo senza lavoro, ma con scarsissime probabilità di trovarne un altro. Le grandi mobilitazioni di massa e uno stato debolissimo hanno polarizzato una situazione etnica e sociale già veramente lacerata. La transizione aveva prodotto due fazioni, una conservativa e laica, rappresentata dalle vecchie autorità sovietiche, l'altra invece era una coalizione estremamente eterogenea, fatta da forze democratiche, movimenti etnici per l'indipendenza, ma anche forze islamiche non radicali. Anche il Pamir ebbe il suo movimento di rinascita culturale, si chiamava l'Ali Badakhshan e faceva parte delle forze di opposizione. Anche se la guerra civile in Tagikistan fu estremamente caotica e partecipata da attori diversissimi, il casus belli ha a che fare proprio con un personaggio Pamiri. All'inizio del 1992 fu cacciato dal governo il ministro dell'interno che era originario del Pamir. L'Ali Badakhshan, questo partito del Pamir, rispose immediatamente con grandi manifestazioni pubbliche. Ben presto si unirono anche le altre forze di opposizione che chiedevano a gran voce le dimissioni del presidente. Da quel momento in poi la situazione cominciò a degenerare. Ci furono controproteste, il governo cominciò ad armare i suoi gruppi alleati e la proposta di un governo di riconciliazione esacerbò gli animi e provocò solo minacce di secessione. In un quadro così caotico, se foste stati pastori di un piccolo villaggio, probabilmente le uniche autorità a cui avreste dato fiducia sarebbero state quelle della vostra regione o del vostro gruppo etnico. Mentre la situazione precipitava nel baratro, l'Uzbekistan per primo e poi la Russia e le altre repubbliche centroasiatiche si allarmarono seriamente. Il presidente uzbeko Islam Karimov si trovava in una posizione difficile. Quasi una persona su quattro in Uzbekistan era di etnia tagika e Karimov non poteva rischiare che il conflitto si allargasse oltre i confini del Tagikistan. In più aveva tutto l'interesse a sostenere le elite ex sovietiche e conservatrici, perché d'altronde ne faceva parte anche lui, e poi perché provenivano dal nord, quindi quella regione nella valle di Fergana, storicamente legata all'Uzbekistan. Non so se è chiaro fino ad ora, tenete duro. La Russia intervenne solo dopo il colpo di Stato, nell'autunno 1992. Supportato dalle elite conservatrici del nord, prese il potere quello che è tutt'oggi il presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmonov, che è l'ex capo di una fattoria collettiva, nonché il più longevo dittatore dell'Asia centrale. Ironia della sorte, la longevità e la carriera nel kolkhoz lo accomunano al bielorusso Lukashenko, che è tuttora purtroppo il più longevo dittatore d'Europa. Evidentemente se eri nel kolkhoz facevi carriera come dittatore. Dal 1992 al 1997 il Tagikistan fu devastato da scontri costanti e cessate il fuoco praticamente sempre ignorati. Mentre l'Ali Badakhshan chiedeva più indipendenza, i Pamiri che erano stati trasferiti in pianura 20 anni prima divennero bersagli facili dei gruppi armati pro-governo. Secondo Human Rights Watch, le forze governative attuarono una vera e propria pulizia etnica. Furono incendiati i loro villaggi, uccise personalità di spicco e massacrati i civili.
Baro Jordan, Jordan Muknan, Baro Khotiri din Islam, No Maida. اینا کالونی می اینا نمی سیتا چاک شو کانمک شو چوشیدن دا پشی چشمو
I paesi limitrofi voltarono le spalle ai rifugiati. Uzbekistan e Kirghizistan di fatto chiusero i confini alle persone che non sapevano più dove andare. Così decine di migliaia di cittadini non ebbero altra scelta se non attraversare il confine ed entrare in Afghanistan, dove era in corso ovviamente un'altra guerra civile. In Pamir esplosero le rivolte perché non c'era cibo e i rifornimenti di generi alimentari di base arrivavano ultratassati. A parte Kharog, che fu sempre controllata da truppe russe, il resto del Pamir rimase praticamente terra di nessuno e di scontri saltuari fino al 1997. Se il quadro non vi sembra già abbastanza sconcertante, aggiungeteci focolai di febbre tifoide, il tutto con un sistema sanitario completamente al collasso.
L'Aga Khan visitò i suoi fedeli nel mezzo di un conflitto di tale portata. I Pamiri aspettavano la visita di un imam da oltre 1000 anni. Si radunarono in 50.000 per ascoltarlo, seduti a gambe incrociate sui loro tappeti, in diverse città del Pamir e a Dushanbe. Gli organizzarono visite nelle case tradizionali più belle e gli cucinarono una quantità di riso probabilmente mai vista in tutta l'Asia centrale. Da quel momento in poi, il 24 maggio 1995, il giorno in cui l'Aga Khan mise piede nel suolo tagico, è Rose-e-Nur, il giorno della luce, un giorno tanto importante che ci hanno girato pure 2 film. Il principe e la sua fondazione, dichiara il loro sito ufficiale, hanno fornito più assistenza al Gorno-Badakhshan di ogni altro individuo o gruppo, incluso il governo tagico. Gli aiuti sono arrivati nel 1993 sotto forma di farina, olio e latte in polvere, proveniente dagli Stati Uniti, salvando letteralmente i Pamiri dalla fame.
Be assured that my prayers will accompany you every day as you move down this road. And wherever I can, whenever I can, the human and material resources of the Imamate will be there to assist you, if you so wish, in achieving your goals.
Tutt'oggi si studiano le conseguenze mediche sull'intero popolo che ha patito la fame in quegli anni. Negli anni successivi sono state costruite piccole centrali idroelettriche, ponti sul fiume Panj per unire Afghanistan e Gorno-Badakhshan, ma anche create colture ibride che crescono ad alta quota, più ospedali e università.
Già dai primi anni 90 iniziarono i programmi di aiuti alla popolazione, che andavano dallo sviluppo agricolo al microcredito, supportando prima i singoli cittadini e poi le comunità. Per i Pamiri sciiti si mobilitarono anche altre fondazioni islamiche come l'IKRF, Imam Khomeini Relief Foundation, una fondazione che convoglia gli aiuti umanitari dell'Iran all'estero e che è focalizzata su progetti diversi e più di carità destinati soprattutto a orfani e vedove in difficoltà.
Con la fine della guerra, il governo Rakhmonov ha dimostrato che non mollerà la presa nemmeno sulle regioni più remote come il Pamir. Ma il grande potere che l'Aga Khan esercita proprio sulle regioni, domate durante la guerra civile, non passa certo inosservato, anche perché corre su un binario diverso da quello del governo di Dushanbe. L'Aga Khan ha insistito molto perché i Pamiri studiassero l'inglese a scuola e accedessero a un'istruzione di tipo occidentale. Ha creato lavoro e sviluppato economicamente la regione. Negli anni Rakhmonov ha sfruttato i soldi e i progetti dell'Aga Khan, enfatizzando il fatto che ad averlo autorizzato è stato proprio lui. E se in tutto ciò vi state chiedendo come mai il presidente Rakhmonov sia ancora al potere dopo quasi 30 anni, uno dei motivi è che non manca di ricordare al suo popolo le sofferenze e gli orrori della guerra civile, che a detta sua senza di lui rischierebbe di esplodere di nuovo.
Leggere e studiare queste cose mi ha fatto capire molto meglio le zone che ho attraversato in viaggio nel 2018, come ad esempio il fatto che tutti i ragazzini del Pamir studiassero inglese a scuola, cosa veramente strana e insolita nelle aree rurali dell'Asia centrale. Le condizioni di vita sono ancora oggi molto dure, spessissimo mancano le fognature e bagni degni di questo nome, elettricità e acqua corrente. Manca pure riscaldamento nelle case che non sia il forno a legna. Onestamente mi riesce difficile, veramente difficile, immaginare come dovesse essere l'area durante la guerra civile, prima che venissero costruiti ponti, strade, centrali idroelettriche, scuole, università come ci sono ora. Ancora più difficile è tenere insieme tutti i pezzi di quella che è in realtà la stessa storia che gira intorno a una stessa persona, ma che è sbriciolata in diversi paesi ed epoche storiche, come le scritte bianche sopra i villaggi di montagna del Pamir, o le lacrime di chi diceva «Aga Khan, il tuo popolo ti ha aspettato per 1000 anni». I ritratti intessuti nei tappeti, i licei e gli ospedali intitolati all'Aga Khan, ma anche il Costa Smeralda Yacht Club, i cavalli da corsa, Air Italy, le ville esagerate in Francia e in Svizzera, le mogli divorziate, le molte amanti del sovrano senza stato, che oggi ha 85 anni e si appresta a designare un erede. Quando ho visitato il Tagikistan non avrei mai potuto pensare che il destino di due luoghi così agli antipodi come la Costa Smeralda e il Pamir potessero sostanzialmente dipendere dagli investimenti e dalle decisioni della stessa persona. Ma è così, e questa storia è la conferma che nessun luogo è lontano se si trova il collegamento giusto. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di MAV. Ringraziamo Alice Orru per il prezioso confronto sulla Costa Smeralda, un'area delicata che genera amore e odio in molte persone in Sardegna. Seguiteci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi alla newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici. Ciao!